Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio Giovanni Sodano elenca le regole principali per la creazione di un buon naming e tutte le sue applicazioni. Buon ascolto!
Salve, salve a tutti, buongiorno. Questi siamo, ok. Allora, siamo qui oggi per parlare di questo argomento che è il naming tra marketing e creatività. Ok, faremo un veloce percorso sullo studio dei nomi, su quali sono gli strumenti per creare un nome di successo, comunque un nome piacevole che sia per un prodotto, per un'azienda, per un servizio e così via. E lo faremo in diverse tappe. Cercheremo di andare abbastanza veloce perché per coprire un po' tutti gli argomenti. Ok, cominciamo. Allora, faccio una piccola presentazione. Io sono Giovanni Sodano, mi occupo di naming e di posizionamento sui motori di ricerca. Sono di Napoli, anche se dall'accento non si direbbe. A inizio anno ho pubblicato un libro che non so più dove sta arrivando il libro, che non c'entra niente, però ci siamo, che è questo, che si chiama SEO Dance e parla appunto di posizionamento sui motori di ricerca. È un libro che se lo cercate in libreria non lo trovate, se lo cercate su Amazon non lo trovate, è un libro che se lo cercate insomma non lo trovate da nessuna parte. L'unico posto su cui trovarlo è il sito web del libro, appunto, che si chiama SEO Dance. Detto questo, parliamo di naming. Tutti voi conoscete sicuramente il naming, o perlomeno sapete di che cosa si tratta. Ma sapete chi è stato il primo ad occuparsi di naming? Cioè chi è stato il primo ad utilizzare questo argomento nella storia proprio? Qualcuno lo sa? Non lo sapete. È stato Dio. E infatti nella Genesi si legge, leggo testualmente, Dio chiamò giorno la luce e notte le tenebre. Diede al suolo il nome di terra e all'agglomerazione delle acque il nome di mari. Praticamente Dio in questo modo che cosa fa? Inizia a nomenclare, inizia a dare dei nomi a tutti quelli che sono gli elementi presenti sulla terra, così da poterli distinguere gli uni dagli altri. Con questo gesto quindi Dio inizia a dare forma, una forma vera e propria alle cose, e quindi da al giorno, alla notte, facendogli assumere l'identità. Ma anche gli stessi nomi dei personaggi che troviamo nella Bibbia hanno un significato. Per esempio Adamo vuol dire colui che deriva dalla terra, che in ebraico antico si dice Adama. Eva per esempio vuol dire la madre di tutti i viventi, ma tutti gli altri nomi che ci sono hanno un significato più o meno. Per esempio c'è il nome di Noè, che è chiamato così perché i suoi genitori cercavano lui un consolatore, e così via. Successivamente Dio, sempre nel primo libro, che cosa fa? Chiede all'uomo di aiutarlo, chiede ad Adamo di aiutarlo a dare un nome agli animali e un nome alle piante, un nome agli uccelli, un nome ai pesci e così via. E quindi spetta all'uomo il compito di nominare le cose. E tutti gli esseri cominciano, come abbiamo detto, ad avere un nome, e da qui traiamo la nostra prima definizione, che è questa: esiste solo ciò che può avere un nome. Ok, per fare un esempio, se qualcuno di voi è mai stato all'estero senza conoscere la lingua locale, si sarà sicuramente trovato nell'impossibilità di poter indicare un oggetto, un qualcosa vicino a lui, non sapeva magari come si chiamava. Bene, pensiamo di dover fare questa cosa tutti i giorni, quindi pensiamo tutti i giorni di non riuscire a chiamare gli oggetti che ci circondano. Sarebbe veramente molto avvilente. Quindi che cosa fanno i nomi? I nomi servono a dare sicurezza all'ambiente che ci circonda e a renderlo affidabile e conosciuto. E poi questo era l'obiettivo della nomenclatura che ha fatto Dio nella Bibbia. Per fare un esempio simile possiamo pensare all'antichità, in cui gli schiavi venivano privati del nome, così gli si toglieva l'identità, gli si toglieva la dignità, o anche nei lager nazisti per esempio, dove ai prigionieri veniva tolto il nome e veniva dato un numero. Quindi rimodellando questo concetto, quello che possiamo dire, e applicandolo chiaramente al marketing, possiamo dire che il naming, cioè possiamo dire che soltanto ciò che ha un nome ed anche un nome giusto può esistere agli occhi di un consumatore. A questo punto introduciamo proprio il concetto di naming. Vediamo che cosa è il naming nel marketing. È quell'attività che si occupa di trovare un nome, di dare un nome alle cose, quindi a un'azienda, a un prodotto, a una linea di produzione, e di posizionarlo correttamente in un determinato settore. e quindi di immetterlo sul mercato. Che cosa può fare il nome per noi? Sicuramente il nome può permetterci di farci fare tutte quelle, già abbiamo detto, ci può aiutare a trovare il nome del prodotto e del servizio, ma ci può anche aiutare a trovare un nome che sia efficace e competitivo e non un nome semplice e basta, e può addirittura aiutare a distinguere, a far distinguere la nostra azienda rispetto a tutte le altre aziende concorrenti. Però facciamo un esempio concreto. Immaginiamo ad esempio di essere dei pizzaioli, ci troviamo a Napoli, siamo dei pizzaioli, vogliamo aprire una pizzeria. Quindi che cosa facciamo? La prima cosa, ci guardiamo intorno. Sicuramente nel nostro quartiere esistono già altre pizzerie e tutte avranno nomi più o meno simili. Ci saranno rispettivamente da Ciro, io ho scritto solo pizza, il sole del sud, ma gusti, aromi, qua vicino c'è una pizzeria, si chiama Bella Figliola, e così via. A questo punto abbiamo due opzioni: o scegliamo un nome simile a quello dei nostri concorrenti, oppure facciamo la differenza, quindi scegliamo un nome diverso. Per esempio, se voi conoscete i fratelli La Cozza, loro sono un ristorante con servizio pizza e hanno puntato talmente tanto sul servizio di pizzeria, sulla pizza, che hanno ottenuto la... sono entrati nell'Associazione dei Pizzaioli Napoletani. Solo che loro sono una pizzeria di Torino, non sono di Napoli. E quindi io mi sono chiesto come mai questi qua avessero avuto così tanto successo proponendo un prodotto napoletano non a Napoli, a tal punto da entrare nell'associazione. E stesso uno dei tre soci, che sul loro sito c'è scritto che si chiamano tutti e tre Ciro, in realtà non è vero, è solo una trovata pubblicitaria, hanno detto che è stato proprio il loro nome a fare la differenza. Per quale motivo? Perché la gente ha cominciato a chiedersi perché si chiamavano così. Avevano un nome talmente strano che ha invogliato gli avventori ad entrare nel locale. Poi effettivamente hanno riscontrato che il prodotto era valido e quindi questo ha decretato il loro successo. Questa cosa qui che cosa vuol dire? Vuol dire che per quanto un nome possa essere strano, diverso, comunque inaspettato, non è l'unico strumento che serve per fare successo con un'attività. Però se un buon nome è abbinato ad una buona strategia commerciale, se è abbinato ad un buon prodotto, quindi a un prodotto valido, in questo caso a un prodotto genuino, ad una lavorazione fatta per bene e così via, sicuramente è uno strumento in più che può favorire il successo dell'azienda. Ok, fatta questa premessa, vediamo come si progetta il nome e quali sono le caratteristiche del nome. Come si progetta il nome? Il nome ha delle caratteristiche ben precise, ha delle regole ben precise, ed esistono passaggi che si seguono per evitare di incorrere in degli errori. La prima cosa da fare quando si crea un nome sicuramente è partire dalla ricerca. La ricerca è lo studio, l'analisi del settore di riferimento, quindi quando partiamo dalla ricerca dobbiamo andare a vedere in che modo. Non dobbiamo mai pensare che non ci stiamo confrontando con nessuno, perché in qualsiasi nicchia ci sarà sempre almeno un competitor, ci sarà sempre almeno una persona, un'azienda che avrà il nostro stesso prodotto o un prodotto con le caratteristiche simili al nostro, e dal momento che non siamo i primi ma siamo i secondi, perché c'è sempre qualcuno che viene prima di noi, è bene studiare in che modo si è mosso per cercare di fare meglio, chiaramente. La seconda fase è quella delle proposte e del brainstorming. In pratica, in genere si cerca di partire da un elenco di proposte che magari non c'entrano niente tra di loro, ma giusto per avere un'idea di quelle che possono essere le ipotesi. E poi in base a quelle, su quelle cose lì si va a studiare, si va a scegliere qual è quella proposta che più si addice alla nostra attività. Un altro punto chiave della progettazione è quello dell'originalità. L'originalità che cosa vuol dire? Facciamo l'esempio della pizzeria. Diciamo che se noi avessimo scelto non di avere un nome originale, ma se avessimo scelto di avere un nome simile a quello dei nostri concorrenti, a parità di prodotto, dal momento che la pizzeria si trova già da più tempo sul mercato rispetto a noi, quello a cui possiamo aspirare è di prendere parte dei clienti della pizzeria. Invece, se noi abbiamo un nome che attira, un nome più strano, diverso, originale rispetto a quello, noi rischiamo di prenderceli tutti quanti i clienti della pizzeria, perché magari attratti dal nostro nome poi vengono e assaggiano il nostro prodotto, e a parità di prodotto comunque uno è portato a scegliere la cosa che gli piace di più, quindi giochiamo anche su un altro tipo di fattore. Altro elemento è quello della lingua, il fattore linguistico. Il nome chiaramente deve rispettare alcune regole, tra cui proprio il fattore linguistico. Che cosa vuol dire? Vuol dire che un nome che in una lingua straniera possa essere frainteso, sicuramente un nome da scartare. Così anche un nome difficile da pronunciare, per esempio. Dopo faremo degli esempi, sia di nomi sbagliati che di nomi difficili da pronunciare. Però la valutazione linguistica è un elemento fondamentale. Infine dovremo fare delle prove. Ogni volta che si progetta un nome si testa prima all'interno della nostra azienda con i nostri collaboratori, i nostri familiari, dopodiché si sceglie un target, si scelgono dei clienti e si sottopone soltanto a quei clienti il nome, così come hanno fatto alcune grandi aziende che vedremo dopo. E dopodiché, se il nome avrà successo, poi lo possiamo tranquillamente immettere sul mercato. Da questo che cosa possiamo vedere? Da questa cosa qua possiamo arrivare alle caratteristiche del nome, sono quattro, sono semplici. La prima caratteristica è la brevità, quindi un nome deve essere corto, deve essere breve. È scientificamente provato che un nome corto, un nome breve funziona molto di più rispetto a un nome lungo. La maggior parte delle aziende di successo hanno nomi brevi, pensiamo a IKEA, Apple, Nike, IBM, sono tutti nomi relativamente brevi. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono anche aziende che hanno nomi più lunghi, e non è detto che siano sbagliati. Ci sono aziende come Mulino Bianco, come la Maison du Monde, come i fratelli La Cozza che abbiamo visto prima, che però hanno legato al loro nome degli altri fattori che comunque li hanno resi memorabili, e quindi hanno fatto sì che non venissero dimenticati facilmente, rispetto chiaramente ad avere un nome breve, che è tutt'altra storia. Un'altra caratteristica del nome è quella della memorabilità. Quindi un nome deve essere facile da ricordare. Che vuol dire facile da ricordare? Facciamo un esempio. Se voi ricordate, ad esempio, come si chiamava il nome del bar fuori all'università dove pigliavate il caffè dopo le lezioni, io personalmente non me lo ricordo. Non me lo ricordo perché? Perché in genere queste attività, queste piccole attività commerciali, la gestione locale, non hanno mai puntato sul nome. Hanno preferito puntare probabilmente su altri fattori. Però nel nostro caso, in cui il mercato è ampio, la concorrenza è ampia, dobbiamo fare della memorabilità uno dei nostri punti vincenti. Quindi dobbiamo cercare di trovare un nome che sia soprattutto facile da ricordare e soprattutto, il prossimo punto, facile da pronunciare. Quindi la pronunciabilità è il prossimo punto. Se qualcuno di voi conosce il negozio di giocattoli, la catena di giocattoli che si chiama Toys R Us, l'avete mai sentita? Toys R Us è un nome che in Italia è abbastanza difficile, o almeno tutti non lo riescono a pronunciare correttamente. Significa i giocattoli siamo noi in americano, e Us, scritto US, significa Stati Uniti, perché è nata negli Stati Uniti. Probabilmente da quando questa catena di negozi è stata acquisita e inglobata all'interno di Toy Center è diventato un po' più semplice da pronunciare. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che un nome più pronunciabile è più semplice che sia che abbia successo. L'ultimo punto è la gradevolezza. La pronuncia del nome è un fattore linguistico molto importante, e ci sono nomi che soltanto con la pronuncia riescono a comunicare l'essenza del prodotto. Per fare un esempio, c'è l'ammorbidente Lenore, e il nome Lenore ci evoca il fatto di una sensazione di morbidezza, di pulizia, ma c'è anche il cioccolato Lindor che ci fa venire in mente questa cosa, il detersivo Il Coccolino, a cui noi affidiamo i nostri capi perché si sentono coccolati, e così via. Facciamo qualche esempio. L'esempio da cui partiamo è la Xiaomi. La Xiaomi è un'azienda nuova che è entrata sul mercato italiano quest'anno. La traduzione della parola Xiaomi in cinese, perché un'azienda cinese, è Miglio, però come la maggior parte delle parole cinesi anche questa deriva dall'unione di due termini, il termine Xiao e il termine Mi. Il termine Xiao significa chicco e il termine Mi significa riso. quindi chicco di riso sarebbe praticamente. E l'amministratore delegato dell'azienda ha, che cosa ha fatto? Ci ha dato un'interpretazione di questo nome, ci ha detto che questo nome è, si rifà alla filosofia del, che il riso, alla filo, cioè al concetto che il riso e il chicco hanno nel buddismo. Nel buddismo si dice che un chicco di riso può essere grande come una montagna, e la mission dell'azienda è appunto partire dalle piccole cose per raggiungere grandi risultati, e man mano ci sta riuscendo. Altro nome che andiamo a prendere in considerazione è quello famosissimo di Starbucks. Starbucks è una multinazionale, ha migliaia di sedi in tutto il mondo, è conosciuta per la vendita dell'ottimo caffè, tutti d'accordo, ma soprattutto di altre bevande. E è un marchio di moda, è un marchio che fa brand, ma è un marchio la cui storia è un po' travagliata, almeno dal punto di vista del nome. Nasce a Seattle nel 71, nel 1971, e all'inizio doveva chiamarsi Cargo House, che neanche ha niente a che vedere con la vendita del caffè come nome. Solo che un amico dei due soci, che si occupava di pubblicità, gli disse che se avessero scelto un nome le cui iniziali fossero state ST, probabilmente il nome sarebbe stato più d'impatto rispetto a Cargo House, a quello che c'era in quel momento. Così, che cosa successe? Successe che i soci iniziarono a fare brainstorming e quindi cominciarono a fare una serie di ipotesi, di liste. Tra queste ipotesi di nome ce n'era una che era Starbo, si chiamava. Starbo faceva che era una cittadina dell'America Centrale famosa per le miniere. Con un collegamento mentale, uno dei soci, grazie a questa città che era citata nel romanzo di Moby Dick, venne in mente il nome del primo ufficiale di coperta del romanzo di Moby Dick, appunto, che si chiamava Starbuck. E da qui poi è stato scelto questo nome. Questo nome è un nome azzeccato dal punto di vista del naming, perché ha un suono d'effetto, è abbastanza breve, è evocativo, è difficile da modificare e si pronuncia allo stesso modo praticamente in tutte le lingue. Altro nome che prendiamo in esame è il nome di WhatsApp. WhatsApp sappiamo tutti che cos'è, è un'applicazione di messaggistica che ormai conta 1,5 milioni di iscritti in continua crescita, però non tutti forse sappiamo che non nasce come applicazione di messaggistica. WhatsApp nasce come applicazione per tenere in ordine la rubrica del telefono, e infatti in principio si chiamava Zap, 3 lettere, solo che il nome Zap non era troppo intuitivo, così i soci decisero di cambiare in WhatsApp. Perché WhatsApp? Perché è la trascrizione fonetica dell'inglese WhatsApp, che in gergo vuol dire come stai, cosa stai facendo. La UP finale è stata sostituita con app come applicazione, e da qui è nato il nome WhatsApp. Anche questo è un nome ormai conosciuto in tutto il mondo, è famoso, è difficile da storpiare, è anche evocativo per chi sia di lingua anglofona, e quindi possiamo dire che il nome è giusto. L'ultimo nome che prendiamo in considerazione è il nome di Iliad. Questo è anche un operatore telefonico francese, forse uno dei primi in Francia, che a inizio 2018 ha sbarcato in Italia e sta conquistando quote di mercato. Come le sta conquistando quote di mercato? Sicuramente con la copertura capillare che ha sul territorio e con i prezzi bassi che ha attuato almeno all'inizio. Non sappiamo, non ci hanno detto da dove deriva il nome, ma noi abbiamo delle ipotesi. Trattandosi di un nome francese, possiamo ipotizzare che derivi dal francese Ilia, che significa ceci sono in francese, proprio ad indicare la capillarità della copertura. Oppure, tesi un po' più accreditata, ma sempre nostra, è che derivi dall'Iliade, quindi dal nome greco Iliade. Questa tesi, diciamo, è accreditata dal fatto che la A della prima versione del marchio, perché questa è la prima versione del marchio, sia appunto un alfa, quindi una lettera greca, e probabilmente può essere ricondotta a questa cosa qua. Anche questo nome breve, ha un suono dolce, ha un suono quasi femminile, trasmette una sensazione di delicatezza e nella mente del consumatore è subito associata all'Iliade, quindi è subito associata a un qualcosa di conosciuto e quindi non si può modificare. Ultima parte di esempi, partiamo da Alibaba. Il colosso cinese, che l'Amazon cinese potremmo dire, È una delle aziende che negli ultimi anni ha fatto un fatturato impressionante e lo stesso fondatore in più interviste, soprattutto nell'ultimo periodo, ha detto, quindi ci ha spiegato da dove deriva il nome. Il fondatore Jack Ma ci ha detto che si trovava in un caffè a San Francisco, gli venne in mente questo nome, quindi senza fare uno studio, senza fare un'attività di brevetto, senza fare niente, l'unica cosa che fece, chiese alla cassiera che cosa gli faceva venire in mente questo termine. La cassiera disse che le faceva venire in mente la storia di Alibaba e dei 40 ladroni. Uscito dal bar dove si trovava, per strada fermò altre persone e gli fece la stessa domanda a tutti quanti, e tutti gli dissero che più o meno, chi più chi meno, gli ricordava la stessa cosa. Quindi in questo caso, senza fare alcuno studio di naming, è stato scelto questo nome. L'ha scelto il fondatore direttamente ed è risultato essere un nome azzeccato, perché il valore che voleva trasmettere era proprio questo, era un valore di lo stesso valore che poi portava Alibaba nella storia, quindi era un uomo furbo, lesto, ma allo stesso tempo era reale con il suo paese e quindi agiva per la collettività in primis. E tra l'altro questo nome, trattandosi di una company cinese, è sufficientemente esotico e quindi diciamo è piaciuto molto. Altro nome che prendiamo, che studiamo, è il nome di Oracle. Tra l'altro c'è anche uno stand qui di Oracle. Oracle la conosciamo tutti, è un'azienda che si occupa di database e di sviluppo software. E, in realtà si chiama Oracle Corporation, però è nota come Oracle. È stata fondata circa una quarantina d'anni fa, forse di più, in Silicon Valley. E rispetto alle altre aziende di informatica, questa azienda non ha un nome che è un acronimo. In genere le aziende di informatica HP, IBM hanno acronimi, invece questa è Oracle. In inglese significa oracolo e il significato probabilmente è stato scelto per il fatto che utilizzando i software e i database di questa azienda si poteva avere una risposta veloce nel momento in cui si faceva un'interrogazione al database. Questo è stato il motivo per cui è stato scelto questo nome. Anche questo nome è breve, è facile da ricordare, è evocativo, è incisivo, ha un bel suono, non può essere storpiato, quindi in tutte le lingue si pronuncia con leggere differenze d'accento allo stesso modo e così via. Lo stand di Oracle, tra l'altro, ha un modellino fatto con i Lego, e Lego, neanche a farlo apposta, è il prossimo nome che andiamo a prendere in considerazione. I mattoncini Lego nascono addirittura nel 1900, quindi parecchio tempo fa, ad opera di un falegname danese che si occupava di riprodurre dei modellini in scala di fattorie nel 1900. Nel 1924 ci fu un incendio che distrusse tutta la produzione, però il falegname non si arrese, arrivando 4-5 anni dopo, nel 28-29, a confezionare il primo camioncino fatto interamente con i Lego. E da qui l'idea di utilizzare questo tipo di architettura, questo tipo di materiale per produrre dei giocattoli. E il nome deriva dalla lingua danese Leg God, che significa letteralmente gioca bene, e quindi era adatto, diciamo, ai bambini. Questo nome ovviamente è facile da ricordare, non si può leggere male, non si presta ad interpretazioni negative, e addirittura per chi è di lingua italiana questo nome, ma non è fatto apposta, questo nome fa venire in mente la caratteristica principale dei mattoncini, cioè che si legano tra di loro per creare altre forme. L'ultimo nome, dal momento che siamo sempre a Napoli, è quello del Caffè Borbone. Il Caffè Borbone non è un nome che dal punto di vista del naming ha uno studio particolare, perché anche se pensiamo che il nome Borbone derivi dalla casata nobiliare, in realtà non è così. Il nome Borbone deriva dal bourbon, dalla qualità di caffè che viene utilizzata da questa azienda. Tra l'altro anche negli anni 50, durante il carosello, c'era una pubblicità del Borbone, del Caffè Borbone, che faceva vedere questa cosa. Questo nome è stato utilizzato, quindi l'assonanza, la somiglianza con la casata è stato utilizzato dai creativi dell'azienda per costruire una strategia di marketing che è risultata essere vincente nel corso del tempo. Praticamente l'azienda che si occupa della produzione di caffè ha giocato tantissimo sull'appartenenza alla casata borbonica. Il logo infatti è un chicco di caffè con la corona Nelle pubblicità, nelle reclam, si vede un nobile vestito con vestiti d'epoca, con la parrucca bianca, alle prese con una situazione, con situazioni quotidiane in cui con un caffè, bene o male, si risolve la giornata. Quindi è un problema che risolve sempre con il caffè. E anche gli slogan hanno contribuito, hanno giocato un ruolo fondamentale per questa azienda. Per esempio, lo slogan, il claim loro è Borbone e ti senti un re. E quindi è tutto legato intorno alla casata nobiliare, perché? Per installare nella nostra mente il concetto secondo il quale bevendo il caffè Borbone beviamo un prodotto di alto livello, di prestigio, ma comunque adatto a tutti noi, perché facciamo vedere sempre il nobile che ha le prese con le situazioni quotidiane. E altra cosa, le pubblicità sono in napoletano, parte delle pubblicità sono sempre in napoletano, non soltanto perché l'azienda è di Napoli, ma per valorizzare la città di Napoli e per legarla al concetto del caffè, perché Napoli è una città tendenzialmente conosciuta per l'amore che i suoi abitanti hanno nei confronti del caffè. E questi sono alcuni esempi. Dopo aver visto questa cosa qua, andiamo a vedere quali sono, molto velocemente, gli errori da evitare quando si crea un naming. Il primo errore da evitare è pensare che sia un aspetto secondario. Questo è un errore che parecchi imprenditori, soprattutto piccoli imprenditori, fanno. Che cosa vuol dire pensare che sia un aspetto secondario? Vuol dire che nel momento in cui noi ci presentiamo, facciamo anche una telefonata, mandiamo un'email, nel momento in cui entriamo in contatto con qualsiasi altra realtà, prima viene il nostro nome, dopodiché viene tutto il resto, viene la nostra azienda, e non c'è niente di peggio che sentirsi rispondere al telefono e dire scusa non ho capito, cioè come ti chiami, una N che è confusa con una M e così via. E quindi il nome non è un aspetto secondario, ma è il primo aspetto che deve essere preso in considerazione. Secondo errore è dimenticare che il naming è tanto strategico quanto creativo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che un nome grandioso non è bello soltanto perché è diverso, ma deve essere anche strategico. Cioè, se noi puntiamo soltanto sull'originalità, non è detto che il nome abbia successo. Facciamo un esempio, prendiamo la Maison du Monde. Il nome comunque originale, comunque un nome che a un italiano rimane impresso. Però questa azienda ha giocato anche sul fatto, sulla parte descrittiva del nome. Infatti nella Maison du Monde tu trovi dei prodotti, degli oggetti che trovi in tutte le parti del mondo. Quindi il nome ti fa capire anche di che cosa stiamo parlando. Rispetto a IKEA, ormai IKEA sappiamo tutti che cos'è, ma se non la conoscessimo, ok, IKEA, ma di che cosa stiamo parlando? Quindi bisogna puntare tanto sul fattore creativo quanto su quello strategico. Quindi il giusto mix è la cosa giusta. Non dobbiamo sottovalutare un brief. Prima di fare un naming abbiamo bisogno sempre di raccogliere tutte le informazioni necessarie. Spesso questo non viene fatto. Spesso chi fa naming, oppure chi si affida a qualcuno, ok, devo aprire un'azienda di abbigliamento, fammi un nome. Non funziona proprio così. Probabilmente la parte di brief è la parte fondamentale, cioè la parte più lunga che sta dietro alla creazione di un nome. Perché nel momento in cui noi riusciamo a capire quali sono i valori, gli obiettivi, quali sono le esigenze, le necessità dell'azienda, solo allora possiamo partorire quello che è il nome giusto. Altro errore che si fa è sottovalutare i marchi registrati. Diciamo che nel mondo esistono circa 30 milioni di marchi registrati e oltre 200 milioni di siti web registrati e in continuo aumento. E detto tra noi, se volete creare un nome nuovo e vedete che è già registrato, cambiate subito nome, perché per una serie di motivi legali, diciamo. Però è bene sempre fare una ricerca, soprattutto presso l'ufficio marchi e brevetti del nostro comune, della nostra città, per vedere se effettivamente almeno in quel settore c'è un nome simile al nostro che comunque potrebbe essere frainteso. O la ricerca più semplice è cercare su internet se il nome a dominio è libero, se tutte le estensioni sono libere. Ultimo errore che si fa è pensare che un nome sia fondamentale. Spesso ci sono delle aziende, ci sono delle compagnie, ma in genere ho visto questa cosa per le compagnie assicurative, che per ogni prodotto che fanno, per ogni pacchetto nuovo che fanno, si inventano un nome nuovo. Questo magari potrebbe non essere sempre giusto, oppure potrebbe non essere sempre la soluzione più performante, perché il nome che viene inventato può far perdere l'identità, può far perdere l'egualità il nome dell'azienda principale. Quindi anziché creare sempre un nuovo nome, prima di creare sempre un nuovo nome, vediamo se si può declinare il nome dell'azienda principale E quindi se si può avere un qualcosa di correlato a quello, per fare un esempio banalissimo, l'iPhone, ogni iPhone si chiama sempre iPhone, cambia il numero, ma potrebbe, avrebbero potuto chiamarlo pure in maniera diversa, probabilmente non avrebbero avuto lo stesso successo, però è giusto per capirci. A questo punto vediamo quali sono gli esempi sbagliati. Esempi sbagliati di prodotti che o non hanno avuto successo o comunque che hanno dovuto affrontare delle problematiche prima di essere poi messi sul mercato a pieno regime. Il primo esempio, forse pure quello più simpatico, è questa marca di occhiali finlandese. Il finlandese è molto bello perché si legge esattamente come si scrive, quindi non state sbagliando a leggere. E deriva dalla parola finlandese katsoa, che significa guardare, e in pratica significa guardo, la marca di occhiali. In finlandese mare si dice merta con la T, quindi se vi doveste trovare a Mergellina con una bella finlandese che vi guarda e vi dice cazzo merta, probabilmente vi sta dicendo non una parolaccia, ma vi sta invitando a guardare il mare. E comunque non esiste più questa marca di occhiali. Un'altra marca, diciamo, che non ha avuto troppo successo è stata questa qua, di questa applicazione Microsoft, è uscita qualche anno fa sullo store Microsoft, che è l'unione di due parole, ink, inchiostro, e calculator, calculator. In pratica si scriveva col dito sul cellulare una somma algebrica, 2 più 2, l'applicazione interpretava quella cosa là e restituiva come risultato 4. Questa era l'applicazione. Dopodiché qualcuno ha fatto notare agli sviluppatori che poteva essere frainteso questo nome e l'hanno chiamata Kanaku. Che vabbè, troppa roba è uscita. Vabbè. Altro nome è l'iPad. L'iPad, la storia dell'iPad la conosciamo tutti, però quando è stato immesso sul mercato, è stato pronunciato per la prima volta, ha avuto qualche difficoltà, perché in gergo americano pad significa assorbente e quindi, diciamo, ha avuto qualche difficoltà iniziale. Dopodiché c'è la famosa macchina della Mitsubishi, che non ha avuto problemi in tutto il mondo se non in Sud America. Ce l'hai la Mitsubishi? No, perché in sudamericano, diciamo, questa parola vuol dire colui che si masturba. Solo per il mercato sudamericano la macchina è stata chiamata Montero, quindi è stato sostituito il nome. Altro nome è il profumo francese, Delusion, in francese significa illusione, però probabilmente in Italia non avrebbe lo stesso successo. Un altro nome molto simpatico è questo fantastico detersivo in Costa Rica, questo detersivo Terror, che nemmeno in Costa Rica ha avuto successo, figuriamoci da noi. Dopodiché in Ghana c'è stata la Picola, Tupi in inglese significa fare i pipì, e per una bevanda magari non era il nome più indicato. Ed è strano perché in Ghana la lingua ufficiale è proprio l'inglese, quindi non ci spieghiamo come mai abbiano scelto questa lingua. Chiudiamo la lista di cattivi esempi con l'Alfa 164 e l'Alfa Romeo. Nel mercato asiatico il numero 4 porta sfortuna, ma porta talmente tanta sfortuna che la traduzione fatta dai numerologi per questa macchina era morte diffusa, e quindi diciamo che chiamare una macchina morte diffusa non era il massimo per chi avrebbe dovuto acquistarla, per cui soltanto per il mercato asiatico l'Alfa 164 è stata chiamata Alfa 168, dove l'8 porta fortuna e il nome vuol dire ricchezza diffusa. Fatta questa parentesi, andiamo a vedere quali sono le 5 regole del naming, e lo facciamo molto velocemente perché abbiamo quasi terminato il tempo. Allora, la prima regola è sicuramente entrare in sintonia col target, l'importanza del posizionamento, conoscere la concorrenza, non saltare nessuna tappa ed essere creativi utilizzando un metodo. E mo le andiamo a spiegare. Posso? Sì, ok. Allora, entrare in sintonia con il target che significa? Significa che nel momento in cui cominciamo a creare un nuovo nome, l'abbiamo anche già accennato prima, la prima cosa che dobbiamo fare è capire a chi ci stiamo rivolgendo. Quindi dobbiamo imparare ad ascoltare, dobbiamo ascoltare qual è il nostro target, quello che ha da dire il nostro target, e così via. Per fare un esempio, se pensiamo ai Pampers, possiamo dire ci viene in mente una coccola, ci vengono in mente le mamme e i bambini. Pampers in inglese, pamper vuol dire proprio coccola. E questa è è il fatto che noi abbiamo ascoltato i nostri consumatori prima di iniziare il processo di naming. Abbiamo dovuto identificare chiaramente i consumatori, se no non potevamo procedere. Quindi dobbiamo vedere dove si posiziona il nostro prodotto. Facendo sempre l'esempio di Pampers, abbiamo visto che abbiamo scomposto il prodotto in una serie di attributi. Quindi Pampers l'abbiamo scomposto, che cosa ci fa venire in mente Pampers? La pulizia, la delicatezza, quindi la coccola, e da lì poi abbiamo collegato ciascun attributo a un bisogno che soddisfa. Dopodiché abbiamo individuato quali erano gli attributi e i benefici più importanti e su quelli poi abbiamo creato il nome giusto. Altra cosa che dobbiamo fare, dobbiamo conoscere la concorrenza. Quindi come facciamo per conoscere la concorrenza? Il consiglio è di fare un asse cartesiano e su quest'asse cartesiano segnare delle caratteristiche ben distinte. In questo caso abbiamo immaginato di essere un'azienda di abbigliamento e le caratteristiche che abbiamo scelto sono classico e sportivo e economico o di lusso. E su quest'asse cartesiano abbiamo segnato dei puntini A, B, C, D, E che sono i nostri competitor. Abbiamo visto dove si sono posizionati i nostri competitor, abbiamo visto dove ci posizioniamo noi e vediamo chi si posiziona nel nostro stesso quadrante, quali sono, che caratteristiche ha dal punto di vista del naming ed anche che caratteristiche ha dal punto di vista della comunicazione. Altra regola, la numero 4, non dobbiamo saltare nessuna tappa. Le tappe fondamentali sono la tappa del marketing, la tappa della linguistica e la proprietà industriale. Del marketing ne abbiamo abbondantemente parlato. La tappa linguistica abbiamo detto che dobbiamo tenere in mente la pronunciabilità, la memorabilità, anche l'esportabilità del nome, perché non è detto che se creiamo un'azienda a livello locale un giorno questa non possa espandersi e quindi avere la necessità di essere comunicata anche all'estero. Quindi è fondamentale vedere nelle altre lingue, almeno nelle principali lingue straniere, il nome come possa essere inteso o frainteso. E infine c'è la proprietà industriale, quindi abbiamo visto anche prima la disponibilità e la difendibilità del marchio. Dopodiché, se è libero, sempre il nome del dominio, che diventa a questo punto fondamentale. Ultima regola è la regola della creatività, però utilizzando sempre un metodo. Nell'atto creativo si utilizza sempre il pensiero laterale. Il pensiero laterale è una tecnica che permette di risolvere con delle deduzioni i problemi in maniera creativa. Il pensiero laterale è fatto sempre da due fasi: da una fase divergente in cui viene scomposto il problema in tanti piccoli problemi in più attributi e una fase convergente in cui c'è un'intuizione che apparentemente è fuori dagli schemi, ma in realtà riesce ad essere un prosieguo naturale della risoluzione del primo problema. Per applicare il pensiero laterale, in genere si utilizza quello che è il metodo che è detto PAPSA, che è un metodo che comprende la percezione, l'analisi, la produzione, la selezione e l'applicazione, che non esce. E l'applicazione. Ogni passaggio del metodo PAPSA si basa sempre su queste due funzioni, sulla funzione divergente e sulla funzione convergente. In pratica bisogna scomporre a tal punto il problema da perderlo, da farlo perdere, e soltanto così poi si può riuscire a risolverlo. Dopo che abbiamo visto quali sono le regole, vediamo all'interno di alcuni ambiti in che modo i produttori affrontano il problema del naming. Partiamo appunto dall'ambito del fashion. Il fashion comprende tutte quelle cose che fondamentalmente non ci servono per vivere, sono inutili, sono cose di cui potremmo fare a meno, non sono beni primari, però sono comunque molto importanti e comunque, proprio perché sono inutili, c'è bisogno di fare un lavoro veramente certosino di naming per riuscire a venderle. I produttori alcuni produttori cercano di esprimere con il nome dei loro prodotti l'unicità. Tutti noi vogliamo sentirci appartenenti a un gruppo, a una categoria. Questo lo sanno bene le grandi maison, infatti alcuni marchi di moda riportano proprio i nomi dei produttori, Dolce & Gabbana, Benetton, Armani, Versace e così via. In questo modo, quando noi indossiamo un loro cavo con il nome, il marchio ben in evidenza, noi ci sentiamo appartenenti a quel gruppo, ci sentiamo unici. E quindi siamo sappiamo tra l'altro anche che se una cosa è unica e esclusiva costa anche di più, e questo serve anche a vendere a un prezzo più alto. L'esatto opposto è dato da altri marchi, sempre nella moda, che anziché cercare l'unicità cercano la democraticità. È il caso di alcune catene di abbigliamento, come per esempio H&M, Zara, che all'interno delle quali è possibile trovare praticamente ogni genere di vestito per tutte le taglie, per tutte le tasche, e quindi loro puntano sulla democrazia, non sull'unicità. Altro fattore su cui punta il fashion è l'espressione di un concetto. Ad esempio c'è una marca che è la Forever 21, una marca d'abbigliamento chiaramente, in cui si cerca di esprimere il concetto secondo il quale chi la porta è come se avesse sempre 21 anni. Forever 21 infatti. Quindi noi indossando quella marca ci sentiamo giovani, abbiamo l'impressione di sentirci giovani. Altra cosa è il nome per raccontare una storia. È il caso per esempio del profumo di Lancôme La Vie Belle. Indossando questo profumo ci sentiamo migliori, cioè diciamo ok, la vita è bella, mi metto questo profumo, e quindi siamo portati a sentirci meglio. E infine è un nome provocatorio. Quindi all'inizio del 2000 sui semafori di Milano è comparso questo marchio, A-Style, e quasi per caso, senza una connotazione, una definizione, non sapevamo se era un marchio legato al fashion piuttosto che a qualsiasi altro settore. E questo marchio nasconde una scenetta, che probabilmente lo sapeva chi l'ha fatto questo marchio, e prima ha fatto un lavoro di branding, quindi prima è entrato nella mente dei consumatori e successivamente ha deciso di applicare questo marchio su una linea d'abbigliamento, ma avrebbe potuto applicare questo marchio da qualsiasi altra parte, perché il lavoro principale era stato fatto, quindi già era entrato nella mente dei consumatori. Questo è il fashion. Vediamo il settore dell'automotive. Nel settore automobilistico facciamo prima un esempio negativo. Tutti noi conosciamo auto come l'Alfa Giulia, la Fulvia, la Renault Clio, sono tutte macchine che hanno nomi di donna. Ma se ci fosse un fuoristrada che si chiamasse Valentina, per esempio, probabilmente il nome non sarebbe troppo adatto per la categoria di vettura. Quindi sicuramente non andrebbe bene. Che vuol dire? Vuol dire che alcuni nomi di alcune autovetture accompagnano proprio il prodotto, e a volte possono essere addirittura slegati dalla casa che li produce. È il caso per esempio della Mini, della App, della Smart, sono tutti nomi che ci danno la sensazione, ci dicono che quella macchina è una macchina piccola, un'utilitaria che possiamo usare per la città. Non ci serve sapere altro, già solo con il nome già abbiamo l'idea di quello che andiamo ad acquistare. Dopodiché ci sono i pattern che le case automobilistiche utilizzano spesso e sono sempre resti a cambiare, soprattutto quando hanno successo. Pattern che cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio la Fiat, dopo aver prodotto la 500, ha prodotto subito la 600, un nome molto simile al 500, ma la Ford ha fatto una linea di macchine che cominciavano tutte con la F, ha fatto la Flex, la Focus, la Fusion e basta. Poi c'è la Volkswagen, ha fatto tutte macchine con nomi di venti, la Vento, la Bora, la Passat, pure un vento mi pare. E poi infine ci sono case automobilistiche che fanno quello che io definisco zuppe di lettere, è una cosa che io non farei. Ad esempio la Mercedes ha fatto la SLK, la SLC, la SCC, la PPT, cioè non sono identificative, cioè tu hai una Mercedes, non hai un modello. Rispetto alla Punto, se hai la Punto, hai la Panda, non hai la Fiat. Invece la Mercedes, hai sempre la Mercedes. Questa cosa qua, la zuppa di lettere, viene fatta per far rimanere impresso il marchio, la casa madre, a discapito poi del modello dell'auto proprio. Infine andiamo a vedere il naming nel settore del food, dove rispetto alle automobili c'è una concorrenza molto più spietata. E quindi diciamo, i produttori si sono dovuti inventare una serie di cose per far emergere i loro prodotti rispetto agli altri. Sicuramente il nome viene scelto per una categoria di persone. Negli anni 90, sicuramente lo ricordate, è uscito il famoso Spunti, che era la crema spalmabile a base di tonno che si spalmava sul pane, quella cosa lì. E quello era per chi usciva da scuola, perché voleva fare una merenda veloce senza perdere troppo tempo. Ma anche adesso ci sono dei marchi per categorie di persone, cioè ci sono le bevande energetiche, c'è la Powerade, l'Energate che è per gli sportivi, c'è il formaggio Linea per chi vuole rimanere in forma e così via. Dopodiché il nome esprime delle qualità. Il Buon Riso è una marca di riso che sta nel supermercato, dove con questo nome, il Buon Riso, si vuole andare a puntare sulla genuinità. È un'azienda piemontese che punta sulla genuinità del prodotto. Ma c'è anche l'acqua Vita Snella, che è un'acqua come tutte le altre, solo che per il nome che ha tu pensi che ti possa far dimagrire perché si chiama Vita Snella. Dopodiché altre aziende utilizzano una faccia, è il caso per esempio di Giovanni Rana, di Amadori, che associano alla faccia, alla bontà, alla genuinità della persona, del testimonial, in questo caso proprio il capo dell'azienda, i valori che vogliono diffondere con il loro prodotto. Un nome per una storia e una sensazione. Qua è inutile che diciamo qualsiasi cosa, parliamo, diciamo soltanto Mulino Bianco. Se diciamo Mulino Bianco ci viene in mente la storia del mulino, sensazioni positive, la famiglia, la genuinità e quant'altro, ma c'è anche l'olio cuore, un olio che fa bene al cuore, non esiste però, per associazione di idee, l'olio cuore è un olio migliore rispetto agli altri, il Buon di Motta, che quando lo mangiamo la giornata va in maniera diversa. E infine ci sono alcuni produttori che puntano sulla provenienza. Per esempio c'è la Star che ha fatto una passata di pomodoro e l'ha chiamata Pummarò. Perché? Per sottolineare il legame che il prodotto ha con la terra campana, diciamo, dove c'è una forte tradizione del passato di pomodoro e dove gli ingredienti comunque sono genuini. E detto questo, chiudiamo con una citazione di uno abbastanza famoso che dice: le parole hanno il potere di distruggere e di creare, quando le parole sono sincere e gentili possono cambiare il mondo. Questo perché quando lavoriamo al naming, la cosa fondamentale, l'unica cosa fondamentale che dobbiamo sempre tenere in mente è che il nome che dobbiamo creare non deve essere soltanto un nome che sia facile da ricordare, ma soprattutto deve essere difficile da dimenticare. E con questo abbiamo concluso. Nei tempi? Preciso. Se volete, c'è una community, la prima community italiana su Facebook e LinkedIn, che si chiama Naming, e non esiste in Italia, l'ho creata io, e dove parliamo di naming e di tanto in tanto vengono pubblicate delle storie di nomi, degli studi di nomi, dove è possibile anche interagire, chiedere dei consigli, casomai dovete aprire una nuova attività o creare un prodotto, può essere una cosa interessante. Grazie a tutti.
Se ti è piaciuto questo workshop e vuoi seguirne molti altri, vieni a trovarci allo Smau Roadshow. Potrai scegliere tra più di 50 speech formativi completamente gratuiti e incontrare di persona tutti i relatori, anche quelli che non trovi su Smau Academy. Ti aspettiamo!